Lo so, è andata così, però ha un senso perché appunto l'approfondimento di oggi è sulla scena demo Commodore 64, quindi
Commodore
è solo
64.
8 bit.
Parola chiave, Commodore 64.
E appunto cominciavamo così, aveva un senso, adesso ce lo facciamo anche spiegare, perché qui con noi in studio 1 di Radio Blackout abbiamo uno, come dicevamo, dei massimi esperti della scena demo mondiale. Presentati.
Allora, io inizio a spiegare perché abbiamo messo il pezzo prima, che è successo a caso in realtà, però c'entra perché quando la scena demo, che poi, ora, prima di spiegarvi cos'è la scena demo, vi dico questa cosa qua, poi assumete che esiste una scena demo che non sapete che cos'è, è un'entità. Comunque, uno dei server FTP che utilizzavano quando hanno iniziato ad utilizzare internet, perché la scena demo, che è questa entità, nasce in realtà in tempi in cui internet ancora non esisteva e tutto avveniva per posta ancora, e l'hanno chiamato proprio Gangsta Paradise, come il pezzo di Cuglio, con la base di Dr. Dre, molto bella.
Uno dei primi server FTP si chiamava Gangster Paradise prima ancora di internet.
No, era quando hanno iniziato ad usare internet.
All'inizio di internet.
Perché allora, ora parto dai primordi. Allora, innanzitutto spieghiamo i termini presi in maniera singola. Allora, partiamo da Commodore 64. Allora,
Cos'è?
Commodore 64, chi c'ha una certa età come me lo sa che cos'è, perché è stato, diciamo, l'home computer più venduto nel mondo. Quindi chi più o meno è nato negli anni tra il 70 e l'80, facciamo tra il 70 e il 70, cioè chi sta tra il
È nato
70
nel 70.
chi sta tra il 70 e il 79. Secondo me già chi è nato nell'80 probabilmente non aveva il Commodore 64, ma un altro computer. Però vabbè, e tant'è. Comunque, chi è nato in quel periodo lo sa bene, perché sicuramente gliel'hanno appioppato uno, perché è stato sostanzialmente il primo computer a diventare elettrodomestico. Aveva proprio uno slogan che era "Computer for the masses, not classes", cioè insomma, per le masse, non per le
Classi
classi
sociali.
scolastiche.
Ah, no.
No, secondo me erano le classi scolastiche, sì. Più semplice, perché prima i computer erano più che altro nei laboratori, li usavi un po' a scuola, eccetera. E quello è stato il primo a essere lanciato, ad avere un grosso successo. Ce ne sono stati altri, c'aveva dei concorrenti, però è stato il più venduto. Però la Commodore, che è questa azienda, visto che parto dalla base, faccio anche la storia dell'azienda, che comunque è interessante perché è un esempio sostanzialmente di azienda che parte a fare delle macchine da scrivere e a un tratto della sua vita diventa una multinazionale con sede nelle Bahamas. E quindi è stato uno dei primi esempi di finanza di aziende multinazionali con sede offshore per pagare meno tasse. Questo è per dire che comunque è un oggetto prodotto comunque da mediamente da degli stronzi. La persona che ha creato l'azienda in realtà era un personaggio con una storia dura in realtà alle spalle, perché era un ebreo polacco sopravvissuto ad Auschwitz, che si trasferisce in America. In America, per una strana, boh, non lo so cosa gli passa nella testa della gente, comunque lui non aveva avuto abbastanza dei militari e decide di entrare nell'esercito. E quindi si spara 4 anni, anche perché magari non c'aveva da lavorare, però comunque no, lui è rimasto proprio affascinato dalla vita militare. E si fa 4 anni nell'esercito e lo mettono a fare, non il soldato, quello che spara, anche perché era appena finita la guerra, ma lo mettono a fare, le riparazioni. Lui nell'esercito impara a riparare cose, in particolare si specializza sui materiali d'ufficio. Quindi quando poi lascia l'esercito fa per un breve periodo della sua vita al tassista e poi apre un'azienda di macchine per scrivere portatili nel Bronx. Era lì era la sede dell'azienda. Questo personaggio poi diciamo cresce, cioè questa azienda cresce, va abbastanza bene, funziona, però arriva la concorrenza giapponese che faceva le macchine per scrivere portatili a pochi soldi. Allora lui si butta sulla tecnologia e inizia a fare le calcolatrici. per fare le calcolatrici, che un tempo andavano molto prima dei computer, tutti avevano la calcolatrice per far di conto, utilizza però dei componenti della Texas Instruments. La quale Texas Instruments a un certo punto della sua vita inizia a capire, ma io non faccio solo i componenti, inizio a fare anch'io proprio il prodotto finale. E quindi diventa che fanno dei prodotti a prezzo molto minore. E quindi lui cambia di nuovo e si butta invece sull'innovazione. E inizia a pensare ai calcolatori elettronici, perché era un momento in cui la microelettronica faceva presagire che sarebbe stato possibile produrre come le calcolatrici degli oggetti più avanzati, computer che facevano anche grafica, suonini e cose simili. Produce diciamo la loro prima uscita famosa, quella che ha più riscosso più un discreto successo, che poi li ha lanciati nel mercato, è stato il Commodore PET, che era uno scatolone con la tastiera e il computer collegati assieme, c'era uno di quegli oggetti lì, che funziona abbastanza, e lui inizia a commercializzarlo in ambienti diciamo scolastici, ma anche no. Quindi diventa un oggetto che la gente poteva pensare di avere. Costava parecchio, costava $800, ma poi grazie alla concorrenza della Apple hanno fatto scendere il prezzo a circa $200. Quindi diventa molto più abbordabile. Tant'è. Ed erano più o meno gli anni, metà degli anni 70. Dopo questa cosa qui, lui inizia a pensare ad altri modelli, però deve superare un primo scoglio. Nel senso che il primo scoglio che deve superare è quello che loro non... perché non si ripeta la cosa della Texas Instrument, cioè che il fornitore di componenti sia un terzo che poi diventa suo concorrente. Loro acquisiscono un'azienda che produce integrati, così se li fanno da soli. In tutto questo però loro avevano bisogno di integrati molto precisi, no? E allora cosa fanno? Iniziano a studiare quelli che lo facevano bene, tipo la Motorola, e praticamente costruiscono un'espansione, cioè un clone, un po' copiato, del Motorola 6008, che era un processore che stava in parecchie cose di elettronica del tempo. E finiscono in causa con la Motorola, gli danno $100,000 e portano a casa sostanzialmente la legittimità, cioè il brevetto del loro processore, che poi avrà tutta una serie che sarà quella che buttano sui loro computer, che è questo MOS 6501, 6502, e da lì fanno tutte le serie. A questo punto loro sono praticamente già diventati abbastanza grossi, quindi per pagare meno tasse mettono la sede alle Bahamas e poi aprono un sacco di aziende satellite, no? Cioè, che ne so, la Commodore Europa, la Commodore eccetera. Lui aveva scelto il nome Commodore proprio per la sua fascinazione per la vita militare, solo che siccome gli altri gradi di comando li avevano già presi altre aziende, alla fine spulcia ha trovato il Commodoro e ha fatto il Commodore. Così. E a questo punto loro hanno quindi hanno tutti i pezzi per poter produrre questi computer e producono il VIC-20. Certo, è una storia, dicono qua nello studio che è una storia brutta, certo che è una storia brutta, ma io non è che vi devo nascondere le cose, cioè dietro ai giochini questo, cioè. Il VIC-20 è una specie di computer di passaggio tra lo scatolo tutto completo del PET e quello che sarà poi il Commodore 64, perché è un computer che è sostanzialmente solo una tastiera con un pezzettino in più, un po' ciccione, che si poteva collegare facilmente al televisore, con delle potenze diciamo di calcolo e di memoria risibili per i nostri giorni. Il modello, quello successivo, invece aveva un sacco di memoria, aveva ben 64K di memoria, cioè non mega o giga, era proprio 64K, e quella era tutta la memoria che avevi. Però era tantissima in realtà per l'epoca. In più c'aveva anche una scheda, cioè diciamo uno degli oggetti dedicati per fare musica, che si chiamano, cioè quello del Commodore 64 si chiama SID, ed è sostanzialmente un integrato che fa da synth, da oscillatore e da un po' di altre cosine. Quindi era in grado di suonare, e in più aveva anche una modalità grafica sparatissima che mi sembra faceva tipo 320 per 100 e 160 e qualcosa o 200, non lo ricordo più. Comunque una, diciamo, una risoluzione schifa per i nostri anni moderni. Per allora era più che bastante. E tant'è. Questo computer viene commercializzato. È la prima volta in cui i computer arrivano nei supermercati. Lo vendono al supermercato, ne vendono un casino, ne vendono a milionate in tutto il mondo. Si sparge da est a ovest, varca il muro di Berlino, arriva ovunque praticamente il Commodore 64. E cosa ci faceva la gente col Commodore 64? Anzitutto, la prima cosa da capire è che i computer di allora avevano un modello di utilizzo pensato di interfaccia con l'utente molto diversa, perché non c'era interfaccia grafica. Cioè loro davano per scontato che tu accendevi il computer e c'era un coso che ti lampeggiava davanti e tu gli davi dei comandi. E quello era. Cioè tu non imparavi dai comandi, non riuscivi neanche a giocare con i giochini, perché non c'era verso di farlo. Quindi almeno 5 comandi li dovevi imparare. Infatti ti davano il manualetto delle istruzioni. Nel manualetto delle istruzioni era anche presente, siccome l'unico modo per programmare quell'oggetto era in BASIC, perché ti davano un interprete BASIC, che è un linguaggio di programmazione, e quando tu accendevi il computer tu ti trovi in realtà davanti l'interprete BASIC e gli dovevi dare questi comandi. E ti davano il manualetto. Quindi nel manualetto ti insegnavano anche a programmare. E questo era l'unico modo in realtà di usare i computer. Quindi in realtà un po' tutta la generazione che ci ha avuto quelle robe lì in qualche modo ha avuto a che fare in qualche forma con la programmazione di un computer. E la principale cosa che si faceva chiaramente con i computer all'epoca, che è quello che ha lanciato un sacco venduti come elettrodomestico, erano in realtà i giochini. Cioè quelle cose alienanti che anche adesso spopolano, però ai tempi era in realtà probabilmente l'utilizzo principale, perché il computer o tu eri un professionista e allora però non ti compravi il Commodore 64, no? Perché magari ti compravi l'Apple 2, ti compravi un Macintosh, ti compravi questi computer da lavorare, ecco. O altrimenti se lo dovevi regalare al figliolo gli regalavi questo oggetto qua, e uno da piccolo la prima cosa che pensa quando gli arriva il computer, almeno io la prima cosa quando mi hanno regalato il VIC-20, erano i giochi. Era anche l'unica cosa che sapevo che sapevo fare prima di leggere il manuale, poi dopo. Quindi sì, si sviluppa parallelo a questo una fiorente industria del software, che produceva software un po' di tutti i tipi. C'erano anche dei gestionali chiaramente, però la maggior parte erano giochi. L'industria del software però c'aveva un po' tutta la mentalità tipica di cui, diciamo, si fa portavoce il giovane Bill Gates, che nel 1987, quando era un giovanotto, proprio lui scrive una lettera arrabbiato perché la gente gli copiava la sua versione del BASIC, dicendo che secondo lui l'America doveva dotarsi di una legge anti-pirateria e che questa roba qua non era compatibile con l'industria del software, che invece poteva vivere soltanto in questo modo. E in realtà ai tempi non lo cagò nessuno e fu anche beffeggiato. E perché? Perché sostanzialmente la gente aveva un'attitudine molto diversa. Uno, perché i giochi costavano tanto e tu ti stavi rivolgendo a un pubblico di bambini che quindi sostanzialmente aveva pochi soldi.
Non lavora.
E aveva i soldi della paghetta, e quindi era molto frustrante andare in un negozio di videogiochi e comprare un gioco. Perché ne uscivano tantissimi e tu te li facevano vedere, erano lì. Allora la gente giustamente se li copiava, ed era una roba sana, nel senso che era, diciamo, un servizio pubblico copiare e passare agli amici. Così come io ascolto il disco, poi lo copio, lo posto a un altro, ascolto la cassetta uguale, e il gioco aveva la stessa tipo di attitudine, abbastanza seguendo un processo semplice, cioè base. Cioè ho una cosa, la condivido con qualcun altro. E questo mondo sostanzialmente viene in qualche modo appunto ostacolato dopo un po' dal fatto che molti paesi europei iniziano a dotarsi di legislazioni antipirateria. Alcuni no, ma altri sì. Cioè, in alcuni avevi vita più facile e in altri vita peggio. In realtà quasi tutti quelli dell'Europa centrale avevano delle leggi antipirateria. E allora che succede? Che in più le aziende, perché non si fidavano solo della via legale, che spesso era impercorribile, perché tu non è che puoi correre dietro al ragazzino che copia il gioco all'amico, no? Allora hanno iniziato anche a dotarsi di strumenti, software e hardware per impedire la copia dei giochi. Da lì è nata sostanzialmente una scena di gente che si specializzava nella copia dei giochi, i cosiddetti cracker.
I cracker,
che erano quelli che sproteggevano i giochi. E oltre a fare questo, dopo un po', iniziarono anche a modificarli. Nel senso che offrivano anche un servizio utile alla collettività, che era quello tipo: te sei arrivato al 30° livello del gioco e c'è il mostro rosso che non riesci mai a passare. E allora tu chiedevi ai tuoi amici cracker: non è che mi fate sparire il mostro rosso? E loro si inventavano dei trucchi per saltare al livello successivo, per darti le vite infinite. Allora, la dinamica era la stessa che poi ha portato appunto alla scena delle demo. Cioè, il gioco, così come oggi, tu hai il programma finale, no? Quello che viene caricato in memoria. Quindi tu cosa devi fare? Non avendo il sorgente, perché non sai da dove è partito, perché non veniva distribuito il sorgente, veniva distribuita sostanzialmente solo un'immagine che poi veniva caricata in memoria, direttamente. E quindi te dovevi stoppare in qualche modo il flusso e poi andare a spulciare dentro il disassemblato che era in memoria, cioè, e dovevi cercare di capire come era scritto il programma. E quindi andavi a cercare tutti quei salti di condizioni, tipo, chiaramente, ora senza scendere nei dettagli, però è una cosa abbastanza che se hai un minimo di concetto di programmazione si può capire, che ne so, dove starà, quante vite c'hai. Sarà semplicemente una zona di memoria, una casellina dove c'è scritto il numero di vite. Quando te muori, quella zona di memoria viene aggiornata. Se te fai in modo, patchando il codice, che quando tu la vai ad aggiornare, in realtà non l'aggiorni, e le mie vite diventano infinite, io non muoio mai. E così pure se individuo nei pezzi di codice, che ne so, quella dove c'era il mostro del 30° livello, e gli dico quando arrivi fin lì, poi salti direttamente a quello dopo, ho fatto. Questo però era troppo specifico, queste cose venivano chiamate trainers nel gergo, ed erano sostanzialmente delle future che i cracker aggiungevano al gioco. E questi gruppi di cracker, perché poi erano gruppi, perché dopo un po' sostanzialmente c'era anche chi lavorava in solitario, però diventava difficile, nel senso che il lavorare su protezioni sempre più complesse, eccetera, favoriva in realtà lo scambio di informazioni e di collaborazione tra i vari gruppi. E quindi questa scena di craccaggio dei videogiochi, nascono questi gruppi di persone che dopo un po' iniziano sostanzialmente a usare il videogioco un po' come i writer usavano i treni. Cioè, il fatto che te comunque hai copiato il gioco, non ci hai messo del tuo nel fare questa cosa, e lo sai modificare, loro avevano iniziato a fare delle specie di intro al videogioco con il nome della crew, con, che ne so, delle robe scritte, per cui c'erano, magari prima che iniziasse il gioco, c'erano delle lunghe paginate di scritte che scorrevano sotto, in cui loro ci facevano i ringraziamenti, scrivevano le poesie, cioè cantavano tutto l'orologio per il mondo, cioè una cosa del genere. E questi gruppi si organizzano, insomma, e in crew, e assumono dei nomi anche molto buffi, che ne so, ad esempio ce ne sono un paio, erano dei nomi molto, molto esplicativi. C'è uno, ad esempio, si chiamava German Cracking Services, perché scopiazzavano un po' dalle aziende, no? E l'altro, ce n'è un altro invece, ha un nome un po' più comprensibile, che è Federation Federation Anti-Copyright, in realtà è una roba del genere, no, Federation Against Copyright, che, boh, che si, insomma, cioè, si capiva che dove loro volevano andare a parare era quella roba lì. Cioè loro volevano sostanzialmente che questo materiale, queste cose fossero fruibili a tutti, ma sotto c'era una critica anche più articolata al meccanismo del copyright, della proprietà intellettuale e simili. Alcuni di questi gruppi, dopo un po', iniziano a fare delle specie di ritrovi, che loro chiamano copy party, perché appunto ai tempi non c'era internet, e quindi tu come facevi ad avere i giochi? Allora, c'erano dei rivenditori che facevano tipo pusher della primora, cioè nel senso che appena usciva il gioco tu ti iscrivevi a un servizio e te lo mandavano il giorno stesso. E quindi la maggior parte dei cracker aveva almeno uno di loro che era iscritto a questo servizio. Quando arrivava al gioco faceva una gara a chi lo sproteggeva per primo. Ed era proprio perché poi, potendo mettere appunto questa intro all'inizio, se tu iniziavi a far girare il gioco con la tua intro, assumevi punti scena sostanzialmente, no?
I punti scena.
È perché di fatto è una scena a tutti. I giochi come venivano recapitati? Venivano proprio recapitati, cioè erano servizi postali. E quindi i cracker vivevano in questo modo qua, utilizzando poi tutti quegli escamotage per spendere di meno, no? C'erano quelli, ad esempio, che mettevano la patina sul francobollo, perché così lo potevi riutilizzare, no? Lo ripulivi. Cioè tu mettevi il francobollo, poi ci mettevi sopra una patina trasparente, in modo che il timbro rimaneva sulla patina, poi tu lo mettevi in acqua e sapone, lo asciugavi e avevi di nuovo il francobollo.
Come i ticket della GTT.
Sì, questi trucchetti scemi. Altri usavano ad esempio le monete di altri paesi, perché avevano i distributori automatici di francobolli e tipo avevano scoperto, che ne so, che i due qualcosa portoghesi pesavano uguale, avevano la stessa forma degli X marchi in Germania, e quindi per prendere i francobolli usavano in realtà quelli, i soldi portoghesi, perché al cambio gli costava meno. E facevano tutte queste robe e vivevano di questa piccola illegalità, e avevano un po' in realtà anche questo fascino per questa cosa illegale. Cioè era quello che affascinava anche i giovani membri a entrare nella crew, era un po' proprio questo aspetto, un po' gangsta come da sigla. E allora, a un certo punto, sostanzialmente, per arrivare poi alla scena demo, se no parlo 12 ore, loro iniziano a fare questi copy party. I copy party sono dei momenti dove loro si trovano e si scambiano i floppy, sostanzialmente, con i loro crack, no? E iniziano a fare, e diventano anche dei momenti di gara, dove loro si confrontano per vedere, che ne so, chi ha trovato il modo per aggiungere le vite infinite a quel gioco lì, eccetera, no? E diventano quindi non da subito, perché all'inizio erano più party, però dopo un po' diventano proprio dei contest, per cui in quei giorni lì ci si sfida, magari sono usciti dei nuovi giochi, si aspetta a craccarli e lì si cracca lì sul momento per vedere chi fa il crack più figo e così. E questi party all'inizio sono abbastanza vivono col patema d'animo che gli arrivi la polizia. Perché qualche volta è successo, no? Nel senso che all'inizio, soprattutto quando c'era questa poca comprensione del mondo, eccetera, come c'è stato anche in Italia, le prime BBS, che era quello che c'era prima in Italia, che erano praticamente delle cose, una rete che viveva solo di modem, che si collegavano ad altri modem per far circolare cose. Ed era quello che prima avete detto con la rete mesh, sostanzialmente, però veniva fatto prima che esistesse internet, quindi si faceva proprio, la gente si collegava al mio computer di casa, al mio modem di casa, io mi collegavo a quello degli altri, e funzionava così, solo con la rete telefonica. È comunque una rete che ha avuto grossa diffusione. Anche in Italia ci fu un grosso, ricordato ancora come l'Italian Crackdown, legato proprio alla diffusione di software pirata. Perché non capendo niente, quelli avevano preso tutto, no? Quindi c'era questi nelle BBS in realtà giravano i software pirata, che erano poi anche quelli che uscivano dalla scena, da questa scena dei cracker, no? E quindi niente, e accadeva la stessa cosa però in maniera più fisica, cioè nel senso che la polizia si presentava a bussare alle porte del party, non è successo tante volte così. E questa scena demo appunto viveva un po' di questa cosa qui, e era una scena in realtà, cioè la scena demo, la scena diciamo dei primi cracker, no? viveva un po' di questo mondo buffo. Le introduzioni a questi videogiochi avevano assunto un nome, si chiamavano Crack Intro, e dopo un po' questo aspetto diventa sempre più importante. Si raffina, cioè diventa, all'inizio erano più semplici ed era più mettere il nome della crew, ma un po' come il writing, no? Poi dopo un po' diventa, dopo che ho fatto la tag e ho scritto, poi diventa sempre più raffinato, cioè si va sempre più a voglio fare cose sempre graficamente più fighe, hanno iniziato a mettere la musica e quindi l'intro diventa quasi più interessante del gioco, fino a che a un certo punto diventa veramente, cioè assume un aspetto autonomo. E nasce la scena delle demo, che erano queste intro che nascevano da questo tipo di background, però si stacca. E quindi i demo party, cioè, soppiantano i copy party. Cioè non è più importante il gioco, noi facciamo soltanto l'intro. E diventano delle sorte di contest. Siccome nascevano un po' da quell'atteggiamento un po' più gangsta prima, ci sono c'era molta concorrenza in realtà tra queste crew, e qualche volta finiva proprio che scazzavano malamente. Cioè, in uno dei libri che ho letto su questa scena, che si chiama Freaks, ed è un libro che si trova praticamente soltanto online, e citavano appunto un demo party nel quale due crew, sostanzialmente c'è, cioè, uno tenta di ficcare una mazza da baseball in testa a un altro, e l'altro si difende con i pepper spray. Perché il grosso problema di questa scena, che è pure abbastanza interessante, è sostanzialmente che è molto testosteronica. Cioè, se tu guardi anche adesso i membri delle crew adesso, sono tutti quanti maschi. Cioè, ed erano proprio a un livello che quando hanno iniziato a fare i demo party, i primi, tipo le donne entravano gratis come in discoteca perché non c'erano. E quindi così. E questa è la parte triste della scena, che vi ho detto subito sostanzialmente. E la cosa più interessante è che queste demo, dopo un po', siccome lavoravano con tutto quello che gli passava per il cervello, ma diventava anche un esercizio in qualche modo artistico ormai la creazione di quelle cose, perché mentre all'inizio la sfida era craccare il gioco il giorno stesso che usciva, tanto che usavano proprio una terminologia tipo quella degli exploit attuali, cioè loro parlavano di zero days crack, cioè il crack fatto il giorno stesso dell'uscita del gioco. E questo era l'aspetto iniziale. Dopo un po' non diventa più importante quella roba lì, e quindi diventa più importante il fatto che te magari riuscivi a spremere la macchina fino al midollo per fare degli effetti grafici fighi, per dire delle cose interessanti, cioè diventa più importante quello che stai proponendo. E su questo si innestano tutta una serie di gruppi che fanno di questa roba qua anche un meccanismo di blanda, ma più per la diffusione, critica sociale. Cioè queste demo, che poi alla fine non hanno interazione, durano magari 20 minuti, 30 minuti di musica a 8 bit, eccetera, man mano che va avanti, almeno alcuni gruppi lasciano un po', ma come in tutte le correnti artistiche, no? Ci sono quelli che l'arte per l'arte, l'estetismo, eccetera, e poi ci saranno quelli che hanno invece più un'ottica più sociale. E questi qua iniziano a utilizzare le demo per esprimere dei contenuti anche politicamente schierati. Tipo c'è questo gruppo Triad, che è uno dei gruppi più longevi, che tra l'altro ha come suo motto, cioè sottotitolo sostanzialmente, com'era? Triad Quality Software Dealer, perché per scimmiottare sempre questa cosa della rivendita del software, no? E il quality software era dal fatto che i loro crack non rovinavano, cioè, perché molto spesso uno magari cambiando il codice magari lo incasinava, invece loro lo ricontrollavano a modino, facevano tutte le cose, mettevano un sacco di trainer, di cosi, eccetera, quindi facevano questo servizio al pubblico e quindi avevano assunto questo nome. E questi qua, che sono svedesi, sono dei matti, e loro sono sempre stati un po' strani nella scena, perché le prime demo che facevano loro avevano un ampio riutilizzo di simbologia di sinistra, Cioè loro facevano queste demo che facevano incazzare tutti, perché da un pochino partivano e c'era, in una, che ne so, spunta la faccia del CE, l'altra, che ne so, appare le falce e il martello dappertutto. Poi sono tutte, mettevano le frasi di Marx, così. E tanto che se vai sul loro sito c'è una foto di un articolo per uno di loro che è morto, che era uno dei più vecchi, che era uno nato nel 47 ed era un po' il pabbo di tutti sostanzialmente, e fanno vedere questa foto che si è presa, spero non dal funerale ma forse da un compleanno, con questa bandiera rossa con la falce e il martello in alto e una torta rossa con un'altra falce e il martello. E loro sono sempre stati un po' così nella scena, erano appunto discussi, però molto rispettati, perché erano in realtà molti, molto bravi ed erano attivi da un sacco. Altri, anche più gente più recente, perché questa scena demo poi va avanti anche negli anni, appunto ci sono demo party ancora adesso, ce ne sono in programma 3 o 4 nel 2020 in giro per il mondo, nessuno vicino, però insomma ce ne sono. In particolare c'è un gruppo che ha fatto una demo interessante, la demo si intitola Uncensored, ed è una demo riprende un po', questi devono essere americani, credo, e riprende un po' con le immagini, delle tematiche, tipo, che ne so, fanno vedere all'inizio, ci sono un po' di gente con un po' Fashion Revolution, con i passamontagna, queste cose qua, e poi nell'ultima c'hanno una foto di Snowden, cioè una foto, un'immagine di Snowden a chiudere, e un po' di altre robe che comunque, diciamo, sottendono a una qualche forma di politicizzazione non meglio identificabile, nel senso che non è una scena che racchiude veramente poca gente nel mondo, per cui in realtà se tu fai un oggetto di questo tipo può avere anche una larga diffusione, però non è automatico che sia ovvio chi l'ha fatta, anche perché comunque loro appunto lavorano molto su vecchio stile, quindi sono tutti nickname. In realtà è buffo questa cosa da raccontare, ma tutte le non so se avete mai visto quel classico immaginario hacker di cambiare le lettere a mettere i numeri eccetera, in realtà nasce da una loro proto paranoia, almeno nella scena dei cracker, che voleva l'utilizzo di un gergo e di termini mai uguali per sfuggire ai controlli automatici delle mail, di queste cose qua, per cui loro non parlavano, che ne so, di software pirata, scrivevano Waritz con la Z finale, poi Waritz lo scrivevano in tanti modi diversi, con i numeri, con le cose, perché nella loro paranoia sfuggivano, e quindi anche, che ne so, Hacker, no, diventava poi Axor, Elite, scritto con i cosi, tutta questa roba qua in realtà per loro era una forma di creare un gergo difficile da comprendere per chi leggeva e non era nel giro. E basta, ho detto che posso parlare anche ore, però...